Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie di essere qui. Questo è un appuntamento importante per noi. Sempre sono importanti le conferenze stampa di presentazione delle nuove produzioni, ma questa ha un significato particolare, intanto perché inaugura la serie delle conferenze stampa di questa stagione, quindi e sono contento che si inauguri in questo modo. In seconda battuta perché coinvolge un artista associato della Fondazione Piccolo Teatro di Milano, Stefano Massini, e oltre che un artista associato, scusate questa piccola irruzione nel personale, è anche un amico. Quindi per tutte queste ragioni sono veramente particolarmente felice di essere qui con Stefano e con voi questa mattina. Lo spettacolo che andiamo a presentare è Mein Kampf. Non entrerò nel merito del progetto artistico e della creazione, perché Stefano potrà raccontarla molto meglio e in modo molto più appassionante di quanto non potrei farlo io. Mi limito semplicemente a ricordare che un'operazione di questo genere si inserisce perfettamente dentro la logica editoriale, fra virgolette, di questa stagione, I fili dell'orizzonte, che è una stagione che, a partire da questa sorta di omaggio a Tabucchi e a Ronconi per certi aspetti, e anche da questo punto di vista la presenza di Stefano è doppiamente significativa in testa a questa stagione, che ricordo è la stagione in cui cade il decennale della scomparsa di Ronconi, nonché il decennale del debutto della Lehman Trilogy. Quindi è un appuntamento importante. Dicevo, nella logica di questa doppio omaggio a Tabucchi e Ronconi, c'è il desiderio di alludere a quella che Calvino avrebbe detto la molteplicità del nostro presente, alla complessità dentro la quale ci muoviamo, alla ricchezza di punti di vista, talvolta anche contraddittori, che segnano la nostra contemporaneità, e la necessità di cercare la verità dentro una logica pluralistica che comporti una presa di posizione dentro un viluppo di possibilità. E credo che da questo punto di vista la riflessione di Stefano su questo libro maledetto, che è una dei grandi rimossi al tempo stesso delle presenze più innervanti della cultura del Novecento, significa. Non mi dilungo oltre e lascio direttamente la parola a Stefano, ringraziandolo per aver trovato il modo di essere con noi stamattina, perché ci racconti del suo lavoro e del suo viaggio dentro questa colosso.
Allora, intanto grazie a Claudio, buongiorno a tutti voi. Beh, pochi istanti fa, prima di entrare qua in Sala Gotica, ci siamo fatti prendere un momento dalla scia prustiana dei ricordi. Io e Claudio eravamo qua insieme 25 anni fa, dicevamo prima scherzando un quarto di secolo fa, ma è vero, un quarto di secolo fa io e lui eravamo tutti e due, caso vuole, assistenti di Ronconi nell'allestimento del Phoenix. Cominciò così, dalla Svetaiba, in quella stagione fra l'altro in cui lui aveva firmato Lolita, il bellissimo lavoro da Lolita, I gemelli veneziani, poi avrebbe fatto Candelaio, C'ero di nuovo, e poi insomma tutte le avventure che abbiamo fatto insieme. Per me è sempre un'emozione enorme venire al Piccolo, perché per me il Piccolo è ancora i ricordi di quello che per me è stato l'inizio. E sotto questo punto di vista, questo spettacolo, Claudio lo sa, fin da quando ne abbiamo parlato insieme ormai 2 anni e mezzo fa, perché risale a quel periodo quando io risposi alla domanda, mi ricordo a Torino, dopo un debutto al Carignano, Claudio mi chiese quale fosse il progetto su cui volevo lavorare, gli risposi: dammi ancora 2 anni e mezzo di tempo perché ho bisogno di lavorarci, voglio fare Mein Kampf. E gli spiegai su che cosa lavoravo da molti, molti, molti anni, facendogli poi leggere il materiale. Dunque, questo spettacolo nasce in realtà molto lontano, nasce proprio in quella fase lì, poco dopo in realtà. Nasce da una volta in cui, fra l'altro di nuovo con Claudio, ci trovavamo con Ronconi alla Scuola del Piccolo. E io ricordo un giorno che era estate, l'inizio dell'estate, e Ronconi aveva dato la possibilità agli allievi di lavorare ognuno su un pezzo che sceglievano loro. Uno di questi ragazzi decise di presentarsi in questa specie di prova, no? Davanti al maestro, decise di presentarsi con il famoso monologo che apre Riccardo III di William Shakespeare, Ora l'inverno del nostro scontento e via dicendo. E Ronconi, che detestava il lirismo shakespeariano, no, della recitazione e tutto, lo interruppe quasi subito dopo l'inizio, e se ti ricordi, con una delle sue uscite, devo dire, epocali, secondo me, gli disse: guarda che quando il pubblico di quell'epoca ascoltava questo monologo, loro avevano ancora in mente chi era Riccardo III. Ed era un sovrano sanguinario che aveva comportato morte, distruzione, era uno che aveva fatto uccidere i 2 nipotini chiudendoli nella Torre di Londra, era uno che aveva ucciso il fratello, era un personaggio abietto. E Ronconi si ferma e gli dice: ecco, sì, pensa ad Adolf Hitler nel Mein Kampf. Questa fu una cosa che mi colpì moltissimo, poi rimase lì, era giustamente soltanto un'indicazione che veniva data. Io ci lavorai per conto mio, e dopo un po' di tempo disse a Ronconi: sarebbe bello provare a fare Mein Kampf in teatro. In quel momento questa cosa era una cosa assolutamente blasfema, perché un quarto di secolo fa ancora Mein Kampf era un testo proibito in molte parti del mondo. In questi ultimi 25 anni non siamo soltanto invecchiati noi due, ma sono cambiate molte cose nel mondo, ivi compreso il fatto che, come vi dirò come seconda tappa di questo mio percorso di avvicinamento, Mein Kampf è diventato un testo, fra virgolette, autorizzato in tanti luoghi in cui allora non lo era ancora. Mi metto a lavorare e di lì a poco tiro fuori una versione mia di, diciamo, pari a quello che potrei definire un quarto, un quinto, comunque una parte molto ristretta di questo lavoro. Lo faccio leggere una volta d'estate a Santa Cristina a Ronconi, e Ronconi mi risponde dicendo è un grande esperimento. Io lì per lì non capii il senso profondo di questa cosa, lo indagai, ma non era più disponibile in quel momento, come spesso accadeva, c'erano dei momenti in cui non era più disponibile alla spiegazione, per cui decisi di soprassedere. E continuai a lavorarci per conto mio, con il risultato che molti anni dopo, in occasione del mio Donna non rieducabile, di nuovo a Santa Cristina, che era un testo clamorosamente politico, Ronconi torna su questa cosa e mi dice: guarda che quella cosa su Hitler sarebbe bello che tu la portassi avanti, però non scegliere un attore, altrimenti diventa estrionismo. È una grande riflessione sulle parole. Ronconi aveva profondamente ragione, quella è una grande riflessione sulle parole. Il libro Mein Kampf è l'unico caso, io ho fatto poche settimane fa un incontro su questo mio lavoro su Mein Kampf insieme ad Alessandro Barbero, e Alessandro Barbero, da storico, sottolineava proprio questo: Mein Kampf è un caso più unico che raro in cui un intero progetto politico sia nato da un libro. Qui abbiamo un libro che viene dettato da un ragazzo di 30 anni in carcere per tentato colpo di Stato. Fra l'altro vorrei ricordare che si deve anche al Mein Kampf se Adolf Hitler fu scarcerato, perché lui venne chiuso in carcere a Landsberg per tentato colpo di Stato. Una piccola commissione che conteneva anche il direttore del carcere venne convocata pochi mesi dopo per valutare la buona condotta di questo ragazzo, perché tale era, anche se giustamente Barbero mi contesta il fatto che a 30 anni allora si era già degli uomini fatti, oggi noi continuiamo a essere ragazzi fino ai 35, allora no. Di fatto è anche sulla base del Mein Kampf che Hitler consegna nella famosa copia dattiloscritta da Rudolf Hoss, lo consegna alla commissione e la commissione valuta sulla base di Mein Kampf che questo ragazzo abbia dei nobili, cito testualmente, dei nobili sentimenti per la patria, patriottici, e che di conseguenza valga la pena scarcerarlo. Quello è un libro che ha cambiato la storia, lì ci sono delle parole che hanno cambiato la storia, quindi questo spettacolo si presta a una riflessione, secondo me, meramente teatrale, inevitabilmente teatrale, perché è una riflessione sulle parole. Non a caso io decido di partire, di cominciare questo spettacolo con questo aneddoto che mi fu riferito, raccontato dal mio editore tedesco, che mi riferì di questa pagina di storia tedesca legata al principale autore di racconti per bambini degli anni 30, cioè Emil Erich Kästner, che in un incontro fortuito con un avventore di una libreria, dopo i roghi dei libri nazisti, dopo tutto quello che accadde, si rivolse a questa persona che gli diceva che bello trovare una fase di circostanza, che bello trovarla qui adesso che i libri si leggono e non si bruciano, gli rispose dicendogli: ma perché, scusi, chi era che bruciava i libri? Era un libro. Qua c'è una storia incredibile, c'è la storia di un libro che comporta il rogo di 100 milioni di libri. E questo è un elemento che mi domando dove debba essere raccontato e affrontato se non in teatro, il luogo fondamentale in cui le parole diventano parole a 360 gradi. Bene, dopo questa fase ronconiana succede che io continuo a lavorare indefessamente da quando nel 2016 mi accade un piccolo incidente, assolutamente fortuito, ma per me illuminante. Allora, nel 2016 io avevo la prima versione in Germania del mio testo 7 minuti. Mi arrivavano dall'editore i PDF dove c'erano i trafiletti che riguardavano il mio spettacolo. Notavo che sulla pagina della cultura di tutti i quotidiani che mi arrivavano c'era l'articoletto piccolo sullo spettacolo e accanto a 5, 6, 7, 8 colonne, grandi articoli che invece erano attinenti al grande dibattito storico, culturale, librario di quel momento in Germania, perché questo accadeva esattamente quando nel 2016 il governo tedesco decide di riportare Mein Kampf in libreria. Decide di riportare Mein Kampf sostenendo, come avevano scritto Brecht, Primo Levi da noi, come dice Liliana Segre, che la conoscenza è l'unico ingrediente fondamentale per il ripetersi della catastrofe. La conoscenza. Mein Kampf è un libro che si è indubbiamente giovato del fatto di essere diventato un libro proibito. Se si va oltre l'Index Librorum Prohibitorum della Chiesa Cattolica, Mein Kampf è l'unico caso laico di un libro proibito. Non è stato proibito per ragioni religiose, è stato proibito per ragioni politiche, un po' come è stato giustamente scritto da Alan Bullock, uno degli autori di uno dei libri più importanti di storiografia su Hitler. Un po' è stato proibito per punizione. Mein Kampf è stato un caso librario gigantesco. Ricordiamoci che Mein Kampf non soltanto ebbe un successo incredibile dal punto di vista editoriale, no? Ma fu un libro che doveva essere letto, imparato nelle scuole, ma non soltanto nelle scuole. Ci sono quantità infinite di fotografie di matrimoni degli anni 30, all'inizio degli anni 40 in Germania, dove ogni volta gli sposi erano tenuti a farsi ritrarre in fotografia con gli invitati e hanno tutti in mano, gli sposi, la copia di Mein Kampf. Era un libro che è entrato nella vita di milioni di persone, che ha creato anche tentativi di emulazione a partire dalle nostre latitudini. Benito Mussolini, sulla base del successo di Mein Kampf, decide di tentare di scrivere anche lui la versione italiana fascista del Mein Kampf. Lo fa coinvolgendo Giovanni Gentile in una stesura della voce fascismo dentro l'Enciclopedia Italiana, che doveva essere l'inizio, diciamo, di un Mein Kampf italiano, che poi evidentemente non riuscì. Ma l'idea del potere cristallizzato dentro un libro, della visione, oso dire in senso tedesco, della Weltanschauung, no? Che di un politico che sta rimessa in un libro, è una cosa che hanno emulato in tanti. Ci hanno provato i cinesi con Mao Zedong, il libretto rosso, che era compilato dai suoi più stretti sodali. Ci ha provato perfino Gheddafi con il libretto verde, dichiarando peraltro che quello dovesse essere per loro come ciò che era stato in Germania. Quando leggo questa notizia, per me è come una specie di via libera. E comincio a lavorare drammaturgicamente nel 2016 su questo materiale, con un lavoro che non ho alcun dubbio a dirvi rappresenta dal punto di vista drammaturgico, insieme a Lehman Trilogy e a Manhattan Project, il lavoro più complesso e più duro che io abbia fatto. Perché? Perché il lavoro che ho fatto ha consistito nel prendere il primo libro di Mein Kampf, che è quello che lui detta nel 24 e che a detta di tutti gli storiografi e gli analisti è il vero Mein Kampf, la seconda parte è una parte tecnica che lui, diciamo, decide di redigere successivamente nel 26, quando ormai è un uomo, diciamo, politicamente riconosciuto, ma la parte più interessante è la prima. Io decido di prendere quella parte e di interpolarla con una quantità gigantesca di materiali che ho dovuto chiaramente tradurre, farmi tradurre, studiare, approfondire, commissionare, quindi anche, diciamo, con tutta una serie di interventi che ho di mia tasca commissionato a chi in quel momento traduceva le mie opere in tedesco, e io gli chiedevo di tradurmi invece dal tedesco all'italiano. Che cosa? Beh, intanto i discorsi dei comizi di Adolf Hitler. In particolar modo le prolusioni che lui teneva quando veniva chiamato a inaugurare gli anni accademici delle università tedesche. Lì accadeva qualcosa di molto interessante. Perché? Perché ricordiamoci che Mein Kampf non è, furbamente, non è un trattato. Mein Kampf è una autobiografia